E allora si torna in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questo è sempre Silenzio Assordante e come preannunciato abbiamo in collegamento una compagna da Berlino, intanto vediamo se ci senti bene.
Ciao,
perfetto. Ciao,
ciao, noi ti sento.
Anche noi perfettamente, quindi molto bene. Allora, con come insomma io ho fatto un brevissimo preambolo di questa chiacchierata che ci faremo e adesso entriamo un po' più nello specifico e insomma con Berlino, sia con te che con altri compagni e compagne, abbiamo fatto spesso diciamo delle ricognizioni su quello che è avvenuto in città, come si sta trasformando la città e anche insomma visto il periodo direi del tutto particolare che sta attraversando un po' tutto il mondo, volevamo un po' riaggiornarci soprattutto alla luce del fatto che insomma quanto sappiamo ci sono delle novità anche abbastanza importanti soprattutto per quello che riguarda diciamo il grande tema del mercato immobiliare, quindi io ti cedo la parola così poi andiamo anche nello specifico riguardo alcuni posti che insomma sono più a rischio di altri.
Allora, quindi visto che comunque già avete parlato in passato di cos'è Berlino, cos'è il suo mercato immobiliare, io non mi dilungo, no?
Beh, è una città sì, se insomma ne riparliamo un pochino non ci fa male.
Non fa male. Vai. Niente, vabbè, Berlino dopo la caduta del muro ha conosciuto il periodo che tutti sappiamo negli anni 90 di forte movimento di occupazione di case e poi quando si è diciamo il potere si è riorganizzato c'è stata una repressione fortissima, una legalizzazione e tutto il resto e da più o meno fine anni 90, inizi 2000 ha cominciato una forte edificazione della città, città la quale era ancora mezza abbattuta proprio dalla seconda guerra mondiale, no? Mm-hmm. E quindi un sacco di spazi in pieno centro vuoti da riempire, la stessa Potsdamer Platz a inizi 2000 era ancora un cantiere, no? E ora c'ha grattacieli della Sony, robe sbombotroniche e negli ultimi 10 anni c'è stato un ulteriore passaggio che ha visto oltre a speculazione, sgomberi di case, sfratti immotivati eccetera anche un alzamento degli affitti notevole, si parla di 3-4 volte in 10 anni che poi chiaramente è andato di pari passo anche con l'innalzamento del prezzo degli immobili al metro quadro, no?
Certo.
Se una casa costava 1000 euro al metro quadro 10 anni fa, ora ne costa 4000.
Ok, quindi, insomma, chiarissimo diciamo.
È andata avanti così la mm-hmm. cosa. Chiaramente perché la città è diventata smart city, è diventata capitale delle start-up, no? La Silicon Alley la chiamano. Mm-hmm. E quindi stanno andando avanti un po' stile Londra in senso ultra capitalista. Mm-hmm. Quindi se vogliamo arrivare a quest'ultimo anno di Covid ha visto da parte di molti house project, calcoliamo che gli house project a Berlino sono, me lo dicevano l'altro giorno, non sapevo che erano così tanti, sono 150, di cui molti non sono attivi da un sacco di anni, sono semplicemente esperienze abitative calmierate, ecco. Sì. Altri invece sono ancora attivi, però nell'ultimo anno di Covid moltissimi hanno tenuto chiuso per via appunto delle restrizioni, certo, della pandemia eccetera. Altri hanno deciso invece in qualche maniera di mantenere l'attività viva e secondo me questa è una nota di merito non da poco. Con cucine popolari to go, radio dalla finestra, presidi eccetera eccetera e devo dire che però l'esperienza di piazza invece a Berlino nell'ultimo anno ha avuto un'escalation incredibile che è iniziata più o meno col primo maggio dell'anno scorso quindi più o meno un mese e mezzo dall'inizio della pandemia e delle restrizioni a Berlino.
Sì, ecco, guarda, così anche per chi ci ascolta, intanto così facciamo anche un po' elastico avanti e indietro. Adesso qual è la situazione nello specifico? Cioè, come state messi lì? Rispetto alle restrizioni, sì.
Allora, da dicembre, mi sembra, novembre, sono ricominciate le restrizioni più strette rispetto alla primavera scorsa, ma tanto era inverno, un po' anche chi se ne frega, perché tanto chi usciva l'inverno.
Certo.
Va bene così. Hanno chiuso anche molti negozi grossi, tipo Ikea, poi i negozi del fai da te, che insomma i tedeschi gli pigliano colpo se non possono smartellare in casa.
Certo.
Però comunque hanno trovato la maniera, insomma, di fare, di dare servizi online per poi poter andare a ritirare in questi negozi, quindi insomma quelle attività alla fine in qualche maniera sono aperte.
Però rispetto, concerti, soprattutto
teatri, tutto chiuso,
certo,
ristoranti tutto chiuso.
E invece rispetto alla vita un po' più
sono
in strada,
a metà. Pronto?
Sì, ti sento, scusati, stavo parlando sopra.
Scuole sono aperte a metà, nel senso che i bambini vanno a scuola solo i figli di alcune persone che sono indispensabili per la società, detti anche sistema relevanten, oppure per chi non si può permettere di tenere i bambini a casa perché non c'ha nessuno che li tiene.
Certo.
Però ecco, è tutta, mettono un po' delle pezze sulla scuola. E quindi adesso si parla che piano piano si sta riaprendo, però ecco, è una riapertura molto lenta, perché abbiamo avuto una ondata abbastanza pesante intorno a Natale, Capodanno e Berlino in particolare, e quindi ci vanno un po' con i piedi di piombo.
Certo.
Diciamo, rispetto a questo.
E quindi per
voli,
ti chiedevo,
sono pochissimi.
Ti chiedevo pure per, appunto, perché diciamo per strada, cioè, tu riparlavi un po' di una piazza che si sta in generale un po' riavvivando, però ti chiedevo pure rispetto, cioè, qual è poi nella vita pratica quotidiana, rompono tanto le scatole per strada, è problematico uscire, c'è il coprifuoco per esempio, sai, qui abbiamo il coprifuoco alle 22, lì come
pure qua c'è il coprifuoco, ma tanto ti ripeto, quel freddo che fa non è che
c'era, comunque
i locali sono chiusi.
Certo.
C'è stata un'ondata di vin brûlé intorno a Natale.
Immagino.
Per cui hanno dovuto mettere il divieto di alcol e il coprifuoco. Però ecco, non è che a una certa uno torna a casa la sera comunque, anche senza il coprifuoco. Però ecco, per strada non ci sono i controlli che c'erano per esempio lì da voi in primavera. E quindi insomma si può uscire, poi adesso più o meno ha ricominciato delle belle giornate, perciò al parco si sta, ma intorno alle 9 arrivano le camionette, cominciano a mandar via la gente.
Ok, chiarissimo.
Esatto, e quindi comunque come esperienza di piazza invece si è spinto molto, anche perché ti dico, c'è stato un primo maggio bello interessante, senza quella porcata di festa ufficiale che facevano negli ultimi anni, un po' clebarola, e quindi si è pompato bello la vecchia scuola del primo maggio rivoluzionario e si è sceso in piazza molto spontaneamente. Kreuzberg era piena di gente e questa cosa poi ha continuato, perché poi c'è stata, non so se avete sentito, tutta l'ondata, c'è ancora, di negazionisti che scendono in piazza.
Sì, abbiamo visto,
siamo arrivati anche a punte di 20.000 persone
a Brandeburgo.
Esatto.
Sì.
E quindi poi da lì, poi quella cosa lì ha avuto un super seguito di manifestazioni, diciamo, contro i negazionisti, perché poi tutta gente di destra, e poi anche manifestazioni contro i caraffitti, contro il razzismo, femministe, tutto. Perché qua hanno tolto appunto in primavera il divieto di manifestazione, e quindi, perché era incostituzionale. E quindi diciamo ci abbiamo dato dentro, visto che non ci sono più le feste.
Giusto,
finalmente la gente ricomincia ad andare in piazza.
Ok,
e questa cosa ha significato che anche gli sgomberi che ci sono stati dall'estate scorsa in poi hanno avuto una buona presenza di piazza, una buona risposta.
Esatto, infatti noi l'ultimo collegamento che avevamo avuto era proprio su sul Liebig, mi pare, cioè che
Liebig.
Esatto, sì, che parlavamo proprio appunto dello sgombero che c'è stato poi.
Esatto, l'anno scorso c'è stato appunto il syndicat che è pub autogestito a noi con in estate, mm-hmm. e poi il Liebig 34, l'house project queer anarchico a Friedrichshain.
Esatto.
Nella zona di Rieger. E dopo questi episodi qui a inizio anno hanno iniziato ad arrivare altri ordini di sgombero. E che qualcuno era già vecchio e sapevamo che stavano in procinto, qualcun altro invece non dico che è una sorpresa, perché non è mai una sorpresa, però non ce l'aspettavamo.
E anche perché spieghiamo un attimo, scusa sempre se ti interrompo, però così certo. Facciamo capire bene, anche perché molte di queste situazioni house project di cui stiamo parlando sono situazioni, diciamo, a metà da, non sono delle vere e proprie occupazioni, ecco, diciamo, sono delle situazioni, come dicevi tu, anche abitative, con diciamo situazioni di abitazione collettiva con affitti calmierati o contratti, diciamo, di un certo tipo, fatti appunto magari anche tanti anni fa, quindi c'è anche questo
sì.
diciamo particolare.
Allora sì, come ben sai, la legalizzazione che c'è stata negli anni 90 ha portato a tutta questa serie di contratti.
Esatto.
Il syndicat e il 34 l'anno scorso avevano già da un anno contratto scaduto e quindi
esatto.
erano in occupazione da un anno nei fatti.
Certo.
Ora abbiamo l'annunciato sgombero del Pozze, mm-hmm. Che anche questo ora è in occupazione da un anno, perché gli sarebbe scaduto il contratto da un anno, il quale non è abitativo ma è un centro giovanile, mm-hmm. Il più vecchio di Germania, che esiste negli anni 70. Sta su Yorkstrasse, che aiutami, non mi ricordo mai se è Mitte Schöneberg,
è quell'incrocio che credo sia Mitte, se non ricordo male, però magari è
comunque
sì, una zona centrale,
esatto. Comunque era nella Berlino Ovest, infatti per quello fu uno di quelli che esiste negli anni 70 e che poi prese la denominazione centro giovanile, perché era una delle formule che utilizzavano.
Certo.
E fa un lavoro sul quartiere bello, facendo un sacco di laboratori con i bambini di quartiere, è un'esperienza molto interessante. E loro hanno ricevuto l'ennesima lettera adesso a febbraio, e già ci aspettavamo uno sgombero a fine febbraio in realtà, quindi siamo abbastanza sul immaginiamo che succeda da un momento all'altro. Poi abbiamo un altro annuncio di sgombero che è arrivato la settimana scorsa, che ci aspettavamo purtroppo anche quello per fine contratto, che è del Muay Thai. Il Muay Thai è un altro pub autogestito come syndicat, sta in Kreuzberg, ed è a mio avviso più uno sgombero magari di natura politica più che immobiliare, perché Pozze magari lo poteva anche essere vista la posizione, ma quello ci sono stati dei casini interni anche col proprietario, mm-hmm. ma in effetti fa parte di una frangia un pochino più radicale nella zona, che poi ha anche partecipato a iniziative contro di quartiere, comunque contro la apertura del Google Campus, che mm-hmm. poi in effetti non ha aperto. E quindi insomma è un'esperienza interessante, che però nella Berlino di oggi evidentemente
stona
non
un
deve
pochino.
Esistere. Poi cioè lo sgombero del Copi, ma poi ci sarà il compagno dopo che
sì, dopo di te chiameremo un compagno che parleremo, esatto, anche ricordiamo esatto. Il Copi è insomma un posto storico che sta lì secondo alcuni da sempre, però insomma da tantissimo tempo
dagli anni 90,
esatto, sì e quindi insomma poi ne parleremo più nello specifico, però ecco appunto
esatto.
andando un po' su, perché poi con te volevamo parlare più direttamente della questione di Riegestrasse, che appunto è una zona di Friedrichshain nella, in quella che era Berlino Ovest, che è insomma una zona, una strada direi storica, dove c'erano molte situazioni di compagni e compagne, e sembra che anche quella zona lì sia, insomma, proprio il 94 sia sotto questo tipo di attacco. Però prima di arrivare a questo, visto che hai fatto un po' un quadro generale tra l'immobiliare e poi diciamo così alcuni gruppi, poi proprio alcune situazioni che vengono prese di mira, un po' quali sono le valutazioni generali che si stanno facendo. Ovviamente si parte da una considerazione che penso sia condivisibile per tutti e tutte, che è quella che del fatto che la città è una, sta in un percorso di trasformazione che, come abbiamo detto, è iniziato già da tanti anni, però sembra che in quest'ultimo periodo ci sia stata un po' un'accelerazione molto molto forte rispetto proprio alla questione abitativa, a come è cambiato anche trovare casa a Berlino, e quindi anche il ruolo che hanno questi posti in determinati quartieri.
Mi sono persa la domanda, rifammela un secondo.
No, era, cioè, era una considerazione per dire, cioè, che ragionamento vi state, cioè, su un po' più sul generale, che ragionamento vi state facendo su un po' quello che si sta muovendo. Insomma, è un anno, più di un anno, che ci sono tanti, no? Sembra che c'è un'accelerazione rispetto a questi sgomberi che non vogliono.
L'accelerazione, secondo me, parere personale, è legato a, sicuramente a, al fatto che c'è il Covid e siamo chiusi, e un po' cercano di accelerare la questione anche per quello.
Ok.
Perché sanno che abbiamo meno libertà di movimento, meno possibilità di organizzarci, e poi le formule si trovano lo stesso, però è tutto molto difficile, no?
Certo,
come
certo.
Da voi, immagino.
Sì.
E quindi non riesco a darmi un'altra spiegazione, perché non è normale un'accelerazione di questo tipo. Dall'altra parte è vero che c'è una speculazione dilagante, sempre più importante in città, e che hanno pure bloccato gli affitti, o comunque immaginano di bloccare gli affitti, ma cioè, nel senso, li hanno triplicati negli ultimi 10 anni, ma era ben ora che li bloccassero. Mm-hmm. Dopodiché ormai già non ce la facciamo più a pagarli da un sacco di tempo, quindi penso che sia il Covid sicuramente un elemento importante, e poi comunque anche la sferzata, l'accelerata che ha dato questa città negli ultimi anni.
Ok. E tornando invece a Riegestrasse.
Riegestrasse è tutta una storia complicatissima. Allora, intanto la casa è mezza occupata e mezza no.
Ok.
Diciamo che mi sembra che alcuni appartamenti sono occupati, e che la parte ludico, workshop e tutte queste cose qui anche è occupata.
Mm-hmm.
È fatta come le case berlinesi, i palazzi berlinesi sono fatti di solito, una casa davanti, una palazzina davanti, una dietro, una laterale e un cortile interno.
Mm-hmm.
Le proprietà sono varie, e manco loro sanno di preciso quali sono.
Okay.
È tutto molto strano,
mm-hmm,
nebuloso, ed è in effetti un esempio abbastanza chiaro di chi è la città. Cioè, parliamoci chiaro, qua quando arriva una lettera di sfratto non c'è un padrone di casa a cui ti puoi rivolgere, ma neanche un amministratore a volte, c'è,
mm-hmm,
solo uno studio legale, il quale studio legale a volte manco sa qual è realmente la proprietà, o non te lo sa indicare, o anche dove te lo sa indicare sarà una casella di posta.
Mm-hmm.
E a volte, come nel caso in questo mi sembra nel caso del Copi, ma forse anche del Rieger,
mm-hmm,
alla fine è una società britannica, cioè neanche tedesca.
Okay.
Quindi anche l'altro giorno sentivo un'intervista di attivisti qua berlinesi intorno, che lavorano intorno al caro affitti, così, Deutsche Wohnen, e loro dicevano che effettivamente, analizzando così in generale la situazione anche degli inquilini normali, alla fine noi non abbiamo capito di chi è la città. Cioè, i palazzinari sono una manica di personaggi che poi alla fine più o meno sono sempre gli stessi, ma che si suddividono in tante piccole dittarelle, che non si capisce immobiliari, che non si capisce il capo e coda.
Okay,
quindi è tutta molto nebulosa la cosa. E okay, anche Rieger. Rieger ha subito vari tentativi di sgombero, comunque ingressi di polizia. Questa particolare di adesso è legata, cioè non è un ufficiale sgombero, è un'ispezione antincendio che la proprietà ha annunciato dentro Rieger. Però okay, essendo la proprietà che si sente minacciata dagli abitanti, ha richiesto l'utilizzo della polizia. Questa cosa era già successa nel 2016 e l'ingresso della polizia in Rieger nel 2016, totalmente illegale, ha fatto sì che poi per mesi la zona di Rieger diventasse una Gefahrengebiet, cioè una zona pericolosa. E che cosa significava? Che entrare voleva dire solo con documento, la prova di residenza. Si veniva perquisiti costantemente, arresti a buffo, insomma tutta una serie di cose. C'è stato quindi un coordinamento che si è messo insieme con legali eccetera, alla fine si è riusciti a far togliere questa dicitura di zona pericolosa, perché è ritenuta incostituzionale in quanto già era stata utilizzata ad Amburgo qualche anno prima e poi era stata dichiarata già incostituzionale all'epoca, quindi c'era un precedente.
Sì, quindi, sì, è una specie di zona rossa istituita ad hoc in una piccola porzione, pezzo di città, sì, per appunto perché ritenuto per qualche motivo pericoloso. Per spiegare un po', sì, una cosa allucinante, quasi oltre il nostro DASPO, direi.
Sì, una specie di DASPO, però sì, tipo perenne.
Sì, esatto, cioè una zona rossa, funziona più o meno come una zona rossa, sì, sì.
Sì, una zona rossa, esatto. E poi arriviamo all'estate dell'anno scorso, in cui entrò di nuovo la polizia, ora non ricordo di preciso per cosa, ma non è importante.
Vabbè.
Però penso volessero sgomberare degli appartamenti o cosa così, e fecero addirittura con gli operai dei buchi sul tetto per entrare, non lo so, forse dal tetto, e addirittura conoscono talmente poco la mappatura dei palazzi che sbagliarono appartamento, quindi entrarono a casa di qualcun altro, insomma queste robe così. Alla fine riuscirono contratti alla mano a cacciare la polizia di nuovo, gli buttarono giù il portone d'ingresso, vabbè, una roba veramente pesante, e alla fine la scamparono. Ora a febbraio, mi sembra, si sono di nuovo fatti vivi con questa ispezione antincendio, e quindi insomma negli ultimi giorni c'è stata la corsa a capire cosa, come fare a non farli entrare, tutto il resto, e siamo riusciti, noi già avevamo preparato iniziative giovedì scorso per bloccare lo sgombero. Alla fine martedì in corner diciamo ha salvato più o meno la situazione momentaneamente, chiaramente, una ispezione ufficiale che ha fatto il quartiere attraverso il consigliere comunale Schmidt, che è dei Verdi, che sono entrati la mattina per fare l'ispezione concordati con i ragazzi del Liebig, del Rieger, senza polizia né nulla, tale ispezione è risultata poi positiva, nel senso che non hanno trovato riscontrato nessun problema
di antincendio.
Questa cosa ha creato, adesso vi racconto tutto questo, perché questa cosa ha creato, diciamo che ha evidenziato la vera ragione, che noi sapevamo già, ma certo, ora è evidente un po' a tutti, anche sui giornali, politica per cui entrare a Rieger. Perché subito il ministro degli interni Geisel, della CDU, quindi il democristiano, partito da Merkel, si è messo in mezzo dicendo, già comunque ce l'aveva detto, che il consigliere comunale non si doveva mettere in mezzo, perché dentro Rieger doveva entrare la polizia e fare questa ispezione. Cioè, io mi chiedo cosa c'entra il ministro degli interni con una proprietà privata e un'ispezione totalmente privata, e soprattutto perché deve pagare della polizia per entrare in uno stabile privato, certo, a fare una semplice ispezione antincendio. E, certo, chiaramente noi qua a novembre abbiamo le elezioni, è un, come si dice,
una mossa elettorale.
Esatto. Ora, noi sappiamo che avremo, cioè, questa ispezione della proprietà è stata solo rinviata, mm-hmm, a una o due settimane, ci aspettiamo, quindi non cantiamo vittoria.
Certo.
Però ecco, sì, cioè, abbiamo scampato questa cosa qui giovedì scorso.
Ok. E per, diciamo, quindi adesso c'è, diciamo, si è in attesa di capire quali saranno i prossimi passaggi.
Sì,
più o meno così, ok.
Sì, in attesa. Ecco, la cosa volevo un po' magari un po' chiudere anche, mm-hmm, raccontandovi che intorno a tutti questi sgomberi c'è un coordinamento che si chiama interchizionale, che da qualche anno esiste, ma soprattutto nell'ultimo anno si è speso tantissimo, ed è un coordinamento degli spazi autogestiti berlinesi, si è speso tantissimo per fare iniziative antisgombero, soprattutto di piazza, e diciamo le iniziative sono state anche belle interessanti, belle radicali, e hanno dato una buona risposta alla repressione, ecco.
Ok, guarda, l'ultima cosa ti chiedo e poi ti lascio, e così sentiamo anche l'altro compagno, ci racconta del Köpi. E se, appunto, rispetto a tutta questa situazione, che insomma immagino che l'hai spiegata abbastanza bene, immagino che poi tutto ciò vada a incidere anche su, come già detto, anche sugli affitti, eccetera. Ci sono delle connessioni tra, appunto, prima tu parlavi di il movimento, insomma, che si occupa principalmente del calmiere sugli affitti, il calmieraggio sugli affitti, eccetera, se ci sono delle, diciamo, degli abbozzi di tentativi di connessione tra queste realtà, oppure se sono cose, diciamo, che viaggiano parallelamente, però totalmente una per conto loro, cioè rispetto un po', diciamo, al tema sociale proprio della casa.
Nel senso che è un po' riformista il punto di vista di quel tipo di movimenti lì, perché poi si parla di fare referendum,
certo, insomma,
le solite chiacchiere, quindi mi verrebbe da dirti no, poi magari ci si incrocia, magari in piazza,
certo,
poi ci si becca insieme, però ecco,
più una roba, appunto, magari legata ai quartieri, alle situazioni che poi, cioè alle persone che,
sì,
poi appunto,
sì,
si incontrano. Ok
sì, sì. E volevo solo lasciarvi dandovi un indirizzo interessante per chi non sa il tedesco e magari manco l'inglese e vuole vedere delle notizie insomma, comunicati che arrivano, uh-huh, da Berlino, e si chiama malacoda.noblogs.org.
Perfetto, e lì ci sono,
allora,
aggiornamenti.
In particolare stanno traducendo abbastanza, c'è una sezione solo per Berlino.
Perfetto, tutto in italiano.
Sì, in italiano, sì.
Alla grande, oh, finalmente, bravi e brave.
Perché mica è facile stare a spesso le traduzioni dal tedesco.
No.
Abbiamo dei compagni che si sacrificano.
Sì, ci ho presente un pochino, ci ho presente.
Beh.
Va bene, allora guarda, io ti ringrazio tanto. Poi ovviamente se ci sono aggiornamenti di qualsiasi tipo, tanto noi ci riaggiorniamo e sicuramente vi rirromperò le scatole a breve. Va
perfetto.
Bene? Dai, allora un abbraccio a tutti e tutte, speriamo di vederci presto.
Grazie, dai, forte.
Dai, ciao. Ciao. E allora, quella che